Da lì Nicolai, Giacomelli, Scarnato, Peruzzi, Galigani, Drovandi, Innocenti Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti. Ok.
Bene, buonasera a tutti, ravvisato il numero legale, si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Io come comunicazione ho solo una richiesta che mi è stata fatta sia per telefono, poi anche scritto tramite un'email del consigliere capogruppo Canigiani del PDL, che chiede a questo punto per me si accetta lo spostamento al prossimo Consiglio Comunale del punto numero 9 e il punto numero 10, le due interrogazioni presentate in quanto il consigliere Canigiani è assente per motivi personali. Niente, se il sindaco ha delle comunicazioni.
Ci vuole discutere.
Sì, scusami, sempre bene, nomino scrutatori Berini, Peruzzi e Cervo. Prego.
Buonasera. Io ho tre brevi comunicazioni da fare al Consiglio Comunale. La prima comunicazione riguarda la questione della struttura polivalente di Vignole, comunemente conosciuta come la piscina, perché con un atto di giunta preso la settimana passata abbiamo formulato la rescissione del contratto con WISP Firenze e la richiesta di rientrare in possesso dell'area, quindi il legale, lo studio legale che tutela gli interessi del Comune di Quarrata ha predisposto questo atto e è stato inviato a WISP Firenze. Un'altra comunicazione l'avrete sicuramente letta sulla stampa, però come rimasti d'accordo quando ci fu la discussione qui in sala consiliare, che vi avrei comunicato gli atti che la giunta prendeva su questa questione, mi sembrava importante potervelo comunicare. L'altra questione, anche questa l'avrete letta sulla stampa, l'amministrazione ha aderito all'appello della comunità di Sant'Egidio sulla moratoria per l'abolizione della pena di morte. Quindi è un atto che la comunità di Sant'Egidio tutti gli anni propone alle amministrazioni, l'amministrazione di Quarrata ha aderito, io avrei portato un foglio da compilare da parte sia della giunta e dei consiglieri comunali che vogliono aderire a questa moratoria proposta dalla comunità di Sant'Egidio, quindi io direi di farla girare fra i banchi del consiglio comunale, si tratta semplicemente di scrivere nome e cognome, un documento e la firma, per chi lo vuol fare. Si inizia dal Presidente del Consiglio. Allora, l'altra comunicazione invece è questa, più che una comunicazione diciamo che è un invito, perché ci apprestiamo alle festività natalizie, quindi il Sindaco, la Giunta avrebbero fatto una riflessione di trovare un momento conviviale da trascorrere tutti insieme facendo un pranzo alla nostra mensa comunale, cioè andando a mangiare un giorno a pranzo dove mangiano i nostri ragazzi tutti i giorni, in modo così da toccare con mano l'organizzazione della mensa comunale, la qualità dei cibi, e mi sembra carino anche che il nostro consiglio comunale, la nostra amministrazione, trascorra un'ora insieme ai nostri ragazzi alla mensa comunale. Quindi io non so se c'è la disponibilità, magari nella settimana che va dal 10 al 15 di dicembre, se no dopo chiude la mensa perché i ragazzi vanno in vacanza, se c'è la disponibilità dei gruppi consiliari vi manderei una mail a tutti, si tratterebbe praticamente di essere lì alle 12.20, 12.30, mezz'ora, 40 minuti, si pranza lo stesso cibo che mangiano i nostri ragazzi e poi ognuno va per gli affari propri. se c'è la disponibilità da parte di tutti, quindi vi mando la mail? Sì, va bene, allora vi mando la mail, concordo con la mensa quando ci siamo e vi farò arrivare la mail e tutti trascorreremo un'ora, diciamo così, mangiando quello che mangiano i nostri ragazzi insieme a loro. Vi ringrazio.
Chiedo scusa, ma a Luispi non c'è verso di chiedere i danni, perché il comune ha fatto delle spese, è stato danneggiato tanto, se questo è in stato di colpa è a pagare, e se non ci sta sul mercato, perché è troppo facile. Ha messo tutti in condizioni di ridicolizzarsi, ha speso tutte queste spese e ha fatto un sacco di cose non buone che il comune non ha controllato, quindi responsabilità in parte sono anche del comune, però il danno l'ha fatto l'UISP. Quindi io chiederei, cioè, se è possibile, chiedere danni all'UISP.
Su questa questione non è che la rescissione del contratto che noi abbiamo chiesto a UISP sia, come dire, una specie di sanatoria, ognuno prende i suoi coccini e va a casa. Diciamo che è il primo atto che si va a fare anche da un punto di vista legale e quindi poi sostanziale per un percorso che ci dovrà vedere sicuramente a un tavolo dove dovremo nei confronti di UISP far valere le ragioni dell'amministrazione comunale di Quarrata, quindi le ragioni di tutti noi. Concordo con quello che dice il consigliere Berini, non è che l'amministrazione comunale di Quarrata e il consiglio comunale debbano dire grazie a UISP, ci si saluta una stretta di mano, arrivederci e grazie. Saranno valutati in sede legale quelle che saranno le azioni da fare nei confronti di UISP, perché anche noi siamo d'accordo sul fatto che siamo parte lesa in questa vicenda e quindi valuteremo nel corso, diciamo, dell'azione legale quelli che saranno gli importi e quelle che saranno le richieste che dovrà fare il Comune verso UISP.
Bene, grazie al Sindaco per le comunicazioni. Si passa all'ordine del giorno. Punto numero 1 del punto all'ordine del giorno, approvazione verbale Consiglio Comunale del 29/10/2012. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 2, assestamento generale di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Approvazione. Assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera. Se avrò qualche esitazione perché ho dimenticato gli occhiali e la vecchiaia avanza e quindi vabbè, comunque. Mi crea un po' i problemi. Allora, intervengo questa sera, come detto al Presidente, per portare all'attenzione del Consiglio Comunale la manovra di assestamento di bilancio prima della scadenza del 30 di novembre. In questa ottica, quindi, ho provveduto a chiedere a tutti i responsabili di servizio le variazioni da apportare ai capitoli di propria competenza e a segnalare l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio. A seguito delle risposte pervenute è emersa l'insussistenza di debiti fuori bilancio. Detto questo, esaminerò più in dettaglio le questioni. Vorrei spendere due parole per quanto riguarda l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2011, pari a 1.465.000 euro, anche perché viene sempre rimarcato che l'avanzo di amministrazione non è una buona cosa, in quanto sono investimenti non fatti. Dico questo per rimarcare che quest'anno non abbiamo nemmeno un euro di avanzo di amministrazione. Una quota di questo avanzo pari a 1.063.000 euro è stato applicato al momento dell'approvazione del bilancio preventivo 2012 e destinato completamente al finanziamento di spese in conto capitale. 64.000 euro destinati a spese di investimento con il riequilibrio di settembre e 280.000 con questo assestamento di bilancio. Porto all'attenzione di questo Consiglio, relativo al bilancio 2012, il dato del Fondo sperimentale di riequilibrio, che prevede tagli agli enti locali per 500 milioni di euro per il 2012 e 2.000 milioni di euro per il 2013 e 2.100 milioni di euro per il 2014. Tutto questo tradotto significa che per il Comune di Quarrata avremo un taglio di 170 mila euro per il 2012, che poi vedremo come modificato dal legislatore quando tratteremo il prossimo punto all'ordine del giorno, e un taglio di circa 650 mila euro per il 2013 sul piano triennale e di 700 mila euro per il 2014. Con questo voglio evidenziare a tutti i consiglieri, e spero che prendano atto di tutto questo, in quali condizioni l'amministrazione si trova ad operare, avendo a che fare con un governo centrale che taglia 170 mila euro di risorse al Comune al 10 di novembre sul bilancio 2012. Sempre riguardo al Fondo sperimentale di riequilibrio, occorre dire che non l'abbiamo adeguato alle stime ministeriali del fine ottobre, primi novembre, perché le riteniamo errate ed infondate, in quanto calcolate su un importo ISCI 2010 di 4.200.000 euro, scusate, contro un effettivo gettito di 5 milioni circa. Gettito altresì confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle prime due comunicazioni fatte in quest'annata del 2012 e poi modificato probabilmente per problemi di cassa dello Stato ai primi di novembre. Auspichiamo quindi che tale errore venga corretto a febbraio 2013, quando avremo tutti i dati definitivi del bilancio 2012 e mandati anche al Ministero delle Finanze. Concludendo, dall'entità della manovra, che è costituita principalmente da aggiustamenti di risorse dei vari servizi, appare evidente che la programmazione e la gestione delle risorse hanno corrisposto alle politiche prese dall'amministrazione in materia economico-finanziaria, perché anche a seguito delle variazioni di assestamento il Comune rispetta gli obiettivi programmatici del patto di stabilità. Confermiamo, come è ormai tradizione delle nostre amministrazioni centrosinistra, una politica di bilancio improntata a rigore e prudenza, attendibilità delle previsioni, e di questo ringrazio anche i nostri uffici. Contenimento dell'indebitamento e recupero dell'evasione. A questo proposito tengo a precisare che dal punto di vista del recupero dell'evasione ICI siamo il primo comune della provincia di Pistoia. La nostra amministrazione, in un momento drammatico come questo, sta tenendo saldamente il timone e ha le idee chiare per il futuro. I vari assessorati, in stretta collaborazione con gli uffici, stanno lavorando per ottimizzare le spese, senza tagliare servizi e investimenti. Io spero che i risultati di questo importante lavoro di squadra si concretizzino nel proseguo della nostra esperienza amministrativa, offrendo benefici alla nostra comunità. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci, la parola ai gruppi per gli interventi. Consigliere Cialdi.
Rompo il ghiaccio, buonasera a tutti. Assestamento di bilancio, ne abbiamo parlato approfonditamente anche in commissione, noi non abbiamo avuto granché da dire in quanto le modifiche apportate sono relativamente modeste nei confronti del bilancio nella sua interezza. Eravamo contrari a questo bilancio e lo saremo anche a questo assestamento ovviamente. Però mi sollecita l'intervento dell'assessore a due riflessioni. La prima, quando diceva che il governo ha tagliato a novembre 170 mila euro dal bilancio. Mi viene quasi una battuta, Dio forse sa come si spendono questi soldi. E quindi forse ha fatto anche bene a tagliarceli, perché mi ritorna in mente la piscina e lì ci abbiamo buttato via 450 mila euro e sono soldi dei cittadini di Quarrata. e quindi forse se ce li levano, peggio, non si, perlomeno non si fa danni. Un'altra riflessione sul recupero dell'ICI. Il recupero dell'ICI, diceva l'assessore, siamo il primo comune. Dovrebbe anche dire che molto probabilmente il recupero dell'ICI è dovuto a quelle aree, le famigerate aree APD, molto, io penso proprio di sì invece, assessore. E quindi per questo tipo di recupero onestamente non mi vanterei più di tanto. Se poi riguarda invece edifici che non sono stati pagati, allora pronto a tornare indietro a questa dichiarazione. Ma io sono convintissimo, perché anche per mestiere fu questa cosa, e molte persone mi stanno venendo a trovare in quanto oggetto e soggetti a richiesta d'accertamento da parte dell'amministrazione riguardo agli anni dal 2007 in poi, relativamente all'area pianificazione differita, che noi sappiamo bene tutti essere aree che di edificabile hanno ben poco e che comunque invece devono scontare e pagare l'aliquota. Colgo l'occasione anche per fare la dichiarazione di voto nostra negativa.
Grazie consigliere Cialdi, ci sono altri interventi? Consigliere Gori.
Sì, dunque io solo, abbiamo discusso in commissione, anche se il bilancio è una questione un po' complicata per noi che facciamo un altro mestiere, però mi premeva dire una cosa rispetto a quello che credo che questo non è il primo bilancio della nuova amministrazione, perché è stato approvato in tempi molto brevi dall'insediamento e quindi ritengo che il vero bilancio di questa amministrazione lo dobbiamo avere con il prossimo, quello del 2013, quando andremo a fare una analisi più approfondita, quando la giunta, il sindaco ha preso visione con più, diciamo, accuratezza di tutto quello che è la macchina, quella che è la macchina comunale, dove ci sarà un programma già stabilito anche dalla nuova normativa per quanto riguarda la programmazione dello sviluppo generale del programma di mandato del sindaco, e credo che in quel bilancio allora dobbiamo riconoscersi con più approfonditamente su quello che sarà l'azione di questa nuova amministrazione che si è insediata a giugno del 2012. Per quanto riguarda, solo una battuta per quanto riguarda, che non ho fatto sulle comunicazioni del sindaco, ma Cialdi mi dà l'occasione per dirlo, che è con soddisfazione che apprendo che il sindaco, a seguito anche della mozione dell'altra seduta, ha dato, diciamo, esecuzione a quello che era stato anche un mio pensiero, quello di arrivare subito allo scioglimento della convenzione con la WISP per quanto riguarda la piscina, ma la cosa importante è che si rientri subito in possesso dell'area e si possa discutere quello che sarà effettivamente la piscina da realizzare, perché credo per tutti, per tutto il Consiglio Comunale, che sia prescindibile il fatto che si debba costruire la piscina. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Cerbo.
Dunque, intanto volevo ringraziare il sindaco per quanto riguarda le comunicazioni, in particolare quella che riguarda l'abolizione della pena di morte della comunità di Sant'Egidio, che mi sembra veramente un atto dovuto fondamentale in un paese civile come il nostro, che vive di pace e di democrazia. È inconciliabile il concetto di morte come intesa come pena che uno Stato impone ai suoi cittadini. Trovo anche oltretutto opportuno il pranzo alla mensa, proprio perché è un momento conviviale in cui l'amministrazione comunale può condividere serenamente con gli utenti momenti più importanti della nostra comunità e i nostri bambini e rendersi conto di quanto sia importante questo momento. Per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, preso atto dei numeri che ci ha fornito il nostro assessore, degli elementi che ci ha fornito e quindi delle cifre di 170.000 euro per quanto riguarda il 2012, 650 il 2013 e 700 il 2014, comunque risulta che la programmazione e la gestione delle risorse siano coerenti alla loro formulazione, e le energie d'altra parte di questa amministrazione sono impegnate in direzione di politiche, lo ha detto il nostro stesso assessore, di rigore e di controllo, e d'altra parte la mancanza di fondi, diciamo più o meno poi sempre le stesse cose, alla fine sottopongono gli amministratori, li obbligano a scelte impegnative molto difficili, oculate, molto severe, che comunque non hanno impedito a questa amministrazione di garantire i servizi indispensabili, fondamentali, come quelli della tutela delle persone, mi riferisco in particolare alla scuola, al sociale, e quindi io sono a favore di questo assestamento, esprimo in questo senso anch'io un parere di voto a favore di questo assestamento.
Grazie consigliere Cerbo. Consigliere Giacomelli.
Sì, allora anche noi siamo d'accordo sulla iniziativa presentata prima dal sindaco riguardo l'abolizione della pena di morte, in quanto riteniamo che certe pene ormai nel 2012 si deve trovare modi e sistemi perché si possa garantire, diciamo, le giuste pene, ma senza dover ricorrere a sistemi come quello della pena di morte. Riguardo l'assestamento, siamo in linea con l'assessore quanto ci ha appena espresso, siamo a sostegno della Giunta per resistere sugli tagli qualora questi non siano dovuti, e quindi quando vedremo se alla fine i dati che noi abbiamo in mano siano dati corretti o meno, e quindi vedremo se e come procedere a seconda del punto dei risultati. Per quanto riguarda, mi coglie l'occasione anche a me di dire due parole riguardo, siamo soddisfatti per la decisione della Giunta di ricorrere, insomma, nei confronti di Luisp, perché evidentemente le cose non sono andate come dovevamo. Però ecco, io volevo fare solo una riflessione su questa vicenda, che come tutte le legislature, quando finiscano si eredita cose fatte bene, cose che hanno incontrato problemi, ma non è che domani, che successivamente si chiude la legislatura e le cose finiscano, purtroppo. Se fosse così, che ognuno si porta dietro il suo, e quindi ognuno. Io vorrei dire solo due cose riguardo, ritengo che la legislatura passata abbia fatto cose migliori, siano state in definitiva diverse, fatte bene, e quindi ha fatto progredire Quarrata. Ci sono cose che purtroppo noi dovremmo in qualche maniera rimettere mano, ma come in tutte le cose credo sia normale che tutte le ciambelle non escano. Io volevo solo fare una considerazione riguardo la piscina. La piscina ci siamo affidati a un'associazione sportiva che muove milioni e milioni e milioni di sportivi. perché così è stato, così è, tutti si è giocato nei tornei WISP, tutti corrono in bicicletta con la WISP, c'è l'atletica con la WISP, gestiscono l'ambiente e via. Purtroppo noi si è battuto in probabilmente un'associazione che non ha mantenuto le garanzie che poteva dare, non siamo andati a cercare illustri sconosciuti, quindi a questo punto io dico solo che è stato detto perché buttando via soldi a noce li tolgano. Io vorrei soltanto fare una considerazione. Io sono da 5 mesi qui, io tutte le volte ho avuto contatti, ho avuto, ma con coloro che c'erano prima e con questi che ci sono adesso. Molto culatezza, attenzione, dedizione anche al modo di spendere soldi. Mi sento di respingere questa dichiarazione. Però al tempo stesso noi siamo chiamati a governare questa città, il gruppo vuole essere parte importante e è pronto a sostenere tutte le iniziative, però noi non ci voltiamo più indietro, noi vogliamo fare le cose, rimediarle dove c'è da rimediare, tirare e andare avanti, fare presto e qualora, anche in occasione della piscina, laddove c'è da ricorrere a tutti quelli che sono gli strumenti per poter uscirne il prima possibile e ridare fiato a tutto quello che si deve fare, perché è un obiettivo primario, e quindi dimostrare a chi ci ha dato la fiducia le qualità che dobbiamo dare. Quindi quello che mi interessa a me e ci interessa a tutti è lavorare per quello che è nelle difficoltà che noi abbiamo e non sono poche, le difficoltà economiche sono tante, ma dove abbiamo progetti finanziati vediamo, e certamente lo dico, ma non, voi lo sapete meglio di me, il lavoro che fate e che ci raccontate anche in momenti più privati, nel senso fuori dal Consiglio Comunale, ci tranquillizzate anche da questo punto di vista. Quindi sicuramente per noi il nostro voto è favorevole e quindi ci fidiamo di quello che sta avvenendo e avete tutta la nostra fiducia. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli, ci sono altri interventi, consigliere Berini.
Ma io non sono tanto d'accordo col fatto che la vecchia amministrazione abbia fatto progredire Quarrata. Io o mi sbaglio o vedo male o vengo da un altro mondo. Io credo che peggio di così Quarrata non poteva andare e non può andare. Difficilmente si raggiunge una miseria e un depauperamento economico come è stato raggiunto a Quarrata. Quindi non sono tanto d'accordo. Per le responsabilità della vecchia e della nuova amministrazione, io dico la verità, vorrei sapere la nuova quanto è vecchia e quanto è nuova, perché sennò qui si casca sempre nel solito alibi e in una cosa che non quadra. Perché anche il discorso della piscina, siccome il Comune spende, ha speso soldi e sapeva di spendere soldi e ha fatto 2 mutui per circa 1,5 milioni, io credo che il Comune doveva maggiormente controllare e preoccuparsi che i conti tornassero a casa, anche se l'interlocutore era l'UISP, perché si è visto che l'UISP ha fallito completamente in quello che era la sua missione e il Comune ci è rimasto dentro. Quindi se il Comune, siccome spende soldi degli altri e spende soldi dei cittadini, faceva maggior controlli, mi sembra che forse era una cosa fatta bene e doverosa. Quindi anche il discorso dei tagli e poi meno male ce l'ha tagliati, non siamo bravi, è un discorso anche questo da prendere con le molle e da considerare molto bene. Quindi per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, se è votato di no prima, si vota di no anche ora. per il discorso della pena di Sant'Egidio, sono della pena di morte promossa da Sant'Egidio, sono d'accordo con il sindaco, mi sembra che l'iniziativa sia lodevole, come lodevole è anche il convivio pasquale natalizio che si fa fra tutti, e mi sembra questa una buona cosa da lodare. Buonasera.
Grazie consigliere Alberini, ha chiesto l'assessore Musumeci di replicare.
Ma sarò velocissimo. Innanzitutto ringrazio il consigliere Giacomelli per la fiducia e per le parole spese. Una risposta breve al consigliere Cialdi. Non credo che il comune abbia buttato dei soldi facendo l'intervento della piscina. Credo che il comune sia la parte lesa in questo caso, in tutta questa situazione. Quindi mi sembrava l'avesse riconosciuto anche il consigliere Bellini nel primo intervento che ha fatto, dicendo che il comune dovrebbe essere risarcito da WISP dei danni subiti. Quindi questo è un danno che abbiamo subito noi e tutti i cittadini di Guardata. Noi appena ci siamo insediati abbiamo preso in mano la situazione e stiamo cercando di risolvere quello che è il problema. Quindi vedremo gli sviluppi futuri. Mi dispiace anche il tuo applauso al fatto che il governo ci tagli 170.000 euro. Se le elezioni le avesse vinte qualcun altro, probabilmente questi tagli ci sarebbero stati ugualmente e quindi le difficoltà le avrebbe avute qualcun altro. Purtroppo siamo a amministrare noi e queste difficoltà ci toccano a noi. Grazie.
Grazie assessore Musumeci. Se ci sono interventi per dichiarazione di voto, vedo tanti gruppi hanno assemblato sia l'intervento che la dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto si passa alla votazione. Bene, metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, assestamento generale bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 e 2014, approvazione. Chi è favorevole? Contrari? E astenuti? Favorevoli PD, IDVSL e lista per Quarrata, contrari UDC e Popolo delle Libertà. Di questo provvedimento è chiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Più semplice così, vai. La stessa votazione del punto precedente. Punto numero 3 all'ordine del giorno, estensione anticipata del debito ai sensi e per effetti dell'articolo 8 del 174 del 10-12-2012, approvazione. Assessore Musumeci.
Di nuovo, e stavolta vi leggerò anche un po' di numeri almeno. L'articolo 16,6 del decreto legge 95-2012, convertito in legge 135-2012, prevede che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23-2011, i fondi erariali destinati ai comuni vengono ridotti di 500 milioni per il 2012 e di 2.000 milioni per il 2013 e 2.100 per il 2014, come avevamo visto anche al punto precedente. Questo significa che per il comune di Quarrata è in essere nel 2012 un taglio di 156.000 euro. Scusate. L'articolo 8 del decreto legge 174 del 10-10-2012 ha modificato il taglio suddetto in un obbligo ad estinguere parte del debito, mutui pregressi che avevamo, e abbiamo quindi provveduto a destinare 160.000 euro in quota parte di avanzo d'amministrazione per spese correnti e impegnato 160.000 euro del bilancio all'estinzione anticipata dei mutui. Se non avessimo potuto adempiere a questo obbligo ci saremmo visti tagliare nel bilancio 2013 160.000 euro ulteriori oltre agli altri 680.000. Quindi fortunatamente avevamo un avanzo d'amministrazione che ci ha permesso di far fronte a questo ed evitare un taglio nell'anno prossimo. Quindi le spese fatte in maniera oculata e un bilancio sano ci hanno permesso questo. Grazie.
Grazie assessore Musumeci. La parola ai gruppi per gli interventi. Consigliere Cialdi.
Sì, soltanto per chiedere all'assessore quale dei due mutui è stato deciso, se è stato deciso, perché nella delibera, nella bozza di delibera che noi abbiamo, ci sono due opzioni per l'estinzione. Beh, se è stato deciso di optare per la estinzione del mutuo relativo alla Magia oppure quello relativo alla casa di Zela. E l'altra domanda è se questa necessità che è venuta fuori, cioè di dover estinguere un mutuo per non incorrere in quel problema che diceva l'assessore, è anche legato a quella lettera che è arrivata da parte della Corte dei Conti che faceva notare, o meglio dichiarava, abbiamo capito anche in commissione di cosa si tratta e quindi non credo che sia una pecca dell'amministrazione, ma se è questa cosa è legata anche a quella nota della Corte dei Conti che indicava che il Comune di Quarrata, che indicava per il Comune di Quarrata una grave irregolarità contabile legata al fatto della capacità di indebitamento che era stata superata, per il quale era stato superato il limite percentuale previsto dall'articolo 204. Quindi se è anche legata a questo fatto, quindi prendere, come si suol dire, due piccioni in una fava, togliendo un mutuo si ottiene di poter rispondere alla Corte dei Conti oltre che non incorrere in quelle sanzioni.
Grazie consigliere Scialdi, ci sono altri interventi?
Solo per dire che per noi è sufficiente quanto detto dall'assessore. Ecco.
Altri interventi? La parola all'assessore Musumeci per la replica.
La replica sarà molto semplice. No, questo taglio era previsto con quel decreto legge che vi ho letto prima e riguardava tutte le amministrazioni locali, tutti i comuni. Quindi questo taglio sarebbe indistintamente avvenuto a prescindere dalla nota della Corte dei Conti. A questo punto siamo entrati nel merito, do una spiegazione anche a tutti i presenti e a tutti gli altri consiglieri di questa nota della Corte dei Conti. La Corte dei Conti sia per i mutui pregressi già presi dal Comune di Quarrata e sia c'è la stessa richiesta viene fatta anche sull'assunzione di nuovi dipendenti. Quando il Comune di Quarrata ha acceso questi mutui il livello di indebitamento era fino all'8%. Come si suol dire, hanno fatto una modifica sia per il bilancio che per l'assunzione dei dipendenti. Con la spending review hanno cambiato le regole del gioco in corso, cioè ci hanno detto da quest'anno non si può più essere indebitati oltre il 4% e non si può assumere altro personale. Noi però quando abbiamo acceso questi mutui e abbiamo avuto questo indebitamento oltre il 5%, tutte queste cose si potevano fare. Però la Corte dei Conti è anche quella del personale, cioè l'assunzione di stipulare contratti per nuovo personale. Queste regole del gioco sono venute in seguito e quindi la Corte dei Conti ci ha fatto questa nota, però ha anche riconosciuto e noi non possiamo fare altrimenti se non continuare nel nostro percorso di riduzione del debito, come del resto stiamo già facendo, e sicuramente non possiamo uccidere le persone che abbiamo messo sotto contratto e quindi hanno preso atto anche di questo fatto. Quindi penso di essere stato abbastanza chiaro.
Bene, grazie assessore. Se ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Scialdi.
No, soltanto non ho sentito la risposta, quale dei due mutui?
Mi scuso, non te l'ho data perché sinceramente non ho con me la risposta, te la faccio avere quanto prima, va bene? Grazie.
Va bene, ci vediamo al prossimo consiglio comunale almeno. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, si mette in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, estensione anticipata del debito ai sensi e per effetti di cui l'articolo 8 del 174 del 10/12/2012, approvazione. Chi è favorevole? Contrari? Approvato all'unanimità. Per lo stesso è richiesto l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, adozione variante 3 al regolamento urbanistico, ambito di connotazione urbana, viale Montalbano. Vi ricordo che abbiamo la fortuna di avere sia il funzionario Caterina Pagiotti che l'architetto Breschi, Riccardo, che qualora ci fossero delle domande tecniche si chiameranno a questo tavolo per dare una risposta. Bene, la parola all'assessore Marini.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio. È un piacere e un onore per me presentare a questo Consiglio la terza variante del regolamento urbanistico che reca le norme di dettaglio per l'ambito di connotazione urbana di via Montalbano nel tratto che va da Ponte Stella fino al semaforo dei Macelli. Per giungere a questo risultato sono stati compiuti approfonditi studi e valutazioni di tipo geologico, idraulico e urbanistico che hanno richiesto alcuni anni di lavoro anche per la complessità delle prescrizioni date dall'autorità di bacino e sono servite a quantificare e a prevedere soluzioni al rischio idraulico che insiste sull'area. A questo proposito segnalo che il lavoro di mappatura del suolo che è stato eseguito dai geologi Ferruccio Capecchi e Gaddo Mannori costituisce una novità per tutto il territorio. Praticamente qui a Quarrata siamo stati i primi a dover mettere in atto questo tipo di studi. La Regione ha richiesto infatti, primo fra tutti, al Comune di Quarrata di dotarsi di questo strumento utile per valutare anche il rischio sismico di una data area, al fine di prevedere poi prescrizioni edificatorie specifiche. L'architetto Riccardo Breschi è il progettista di questa terza variante del regolamento urbanistico che nasce da uno studio del tessuto socio-economico di Quarrata e della sua evoluzione storica al fine di elaborare un progetto che un consigliere comunale ha definito ambizioso ed io aggiungo attuabile, non utopico. Esaminando la disciplina da persona non addetta ai lavori la definirei il regolamento delle possibilità. Non sono dettate prescrizioni rigide, ma viene fornita a tutti una rosa di possibilità che partono dalla ordinaria ristrutturazione fino a giungere a progetti ambiziosi che giungono talora alla sostituzione edilizia o alla delocalizzazione con facoltà di cambi di destinazione. Le norme sono accompagnate da schede particolari che rendono chiara e fruibile la normativa e sono stati previsti anche meccanismi di semplificazione e di premialità per incentivare gli interventi. Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, non si è rinunciato a sperare ad un futuro diverso e a scommettere in una possibile trasformazione di questo tratto di strada che può tornare ad essere vitale e a diventare un'importante porta d'accesso al centro della città. Questa amministrazione, per quanto da poco insediata, ha fatto il possibile per accelerare i tempi della presentazione in Consiglio, senza con ciò volersi sottrarre a un confronto. Per il lavoro fin qui svolto ringrazio quindi i professionisti incaricati che hanno lavorato con solerzia, l'architetto Riccardo Breschi, i geologi Ferruccio Capecchi e Gaddo Bannori, il responsabile del servizio all'urbanistica, l'architetto Caterina Biagiotti e gli amministratori che mi hanno preceduto ed hanno dato impulso al procedimento, nonché i consiglieri della Commissione Consiliare Urbanistica che hanno fornito un contributo in sede di presentazione. tutti, spero che tutti i consiglieri comunali abbiano avuto la possibilità di prendere visione della disciplina contenuta nella terza variante. E quindi il progettista, l'architetto Breschi, non è presente stasera per una nuova presentazione, bensì per eventuali vostre richieste a chiarimenti tecnici. Ricordo che questa è soltanto l'adozione della variante, sulla quale nel prossimo periodo chiunque potrà presentare delle osservazioni. Grazie.
Grazie Assessore Marini. Se ci sono degli interventi, mi sembra di ricordare a questo punto sia stato portato due volte in commissione, se non sbaglio, ma non per questo, quindi non si debba discutere, era. Anzi, no? C'è stato un modo di apprendere ancora di più notizie. Chi chiede di intervenire? Uno della maggioranza.
Sì,
Cori Fiorello.
Si lamenta Arcialdi, interviene sempre lui, stavolta voglio intervenire prima io, vero? No, dunque io faccio volentieri alcune riflessioni su questo che ho già fatto in commissione, perché voglio fare insomma tutto il consiglio comunale. Intanto voglio dire una cosa anche per non proprio personale, comunque voglio ringraziare, come ho fatto anche personalmente, l'architetto Breschi per quello che ho definito l'altra volta un lavoro coraggioso, un lavoro professionalmente secondo me elevato e come dicevo coraggioso per alcuni aspetti diciamo più puramente tecnici, che sono quelli che può sembrare essere stato un ritardo nell'adozione, oggi che siamo qui a portare questo ritardo, però volevo precisare, per come la vedo io, come ha detto anche prima l'assessore, che c'è stato un lungo lavoro, io dico anche di convincimento per quanto riguarda il vincolo del rischio idraulico. Noi che siamo addetti ai lavori sappiamo che tutta quest'area, maggior parte di questa area, è classificata secondo il PAI dell'autorità di bacino in classe di pericolosità 3, P3, e c'è stato un lungo lavoro secondo me sia dell'architetto Breschi sia da tecnici incaricati dello studio idraulico per arrivare a convincimento che quello, la dico in una battuta come al mio solito, è quello che si è fatto capire da ultimo, che il torrente Stella non rompe a monte, non rompe in destra idrografica, cioè che tutto questo rischio che era legato in gran parte alla rottura, alla trecimazione del torrente Stella in destra idrografica non è mai esistito, la Stella non sa ricordanza, non ci sono eventi che dicevano che avrebbe rotto in destra idrografica. Questo ha permesso di superare uno scoglio diciamo che impediva di poter andare a fare degli interventi con dei piani che non erano degli interventi diretti, cioè non si poteva superare il rischio idraulico se non si andava a eliminare diciamo la causa mediante opere strutturali. Lo studio fatto da questo ci ha consentito, come diceva, di essere il primo anche a livello per quanto riguarda la prevenzione sismica, e ha consentito al progettista di inquadrare tutti i tipi di interventi in interventi diretti. Il coraggio è anche quello di una novità, penso assoluta in questo ambito di connotazione, che è il fatto che non si va più a superare il rischio idraulico singolarmente per ogni intervento, ma attraverso un contributo di solidarietà si va, ognuno che farà un intervento andrà a contribuire al superamento di quella che è diciamo il superamento strutturale, cioè l'esecuzione di un'opera strutturale, che qui vengono individuate, non sto a ricordarlo, la briglia sul fosso Falcheretto, mi sembra un'altra cassa d'espansione sull'Impialla, e quindi questo è il primo atto di coraggio che, dopo aver insistito e dopo aver raggiunto diciamo questo accordo con l'autorità di bacino, si interviene direttamente sugli interventi, sono quasi tutti diretti e non si individua localmente il superamento dei rischi idraulici. L'altra cosa di coraggio che dico io è stata quella di superare quello che ritengo sia stato in tutti questi anni un tabù, e sarebbe stata quella della demolizione e la ricostruzione. In questo ambito di connotazione urbana, la demolizione è quasi sempre presente negli interventi, è presente anche perché si va a eliminare una tipologia di fabbricati che hanno, come è stato detto anche nella commissione, che forse sono costruiti nell'epoca dove l'edilizia ha dato i suoi peggior frutti, e quindi la demolizione consente un adeguamento strutturale, consente un adeguamento alle norme per quanto riguarda il risparmio energetico, con tutte le conseguenze per l'ambiente, e per quanto riguarda l'impatto acustico. Quindi un altro coraggio, che è quello dell'incentivare la demolizione, soprattutto verso la delocalizzazione, per andare a creare degli spazi per ottenere degli standard pubblici di interesse comune. L'altro coraggio di questa, secondo me, di questa variante è quella di credere, cioè in un cambio di destinazione. Si va per la prima volta, si sta parlando, dopo aver spiegato e analizzato la situazione attuale, la situazione per quanto riguarda Quarrata, ma soprattutto per quanto riguarda l'intero paese, si è deciso, secondo me coraggiosamente ma anche oculatamente, ad andare a consentire i cambi di destinazione verso la residenza su via Monte Albano, però lasciando quello che è, diciamo, e che è stato e che dovrà continuare ad essere la vocazione principale della via Monte Albano, cioè i piani terra destinati alle mostre, al commercio e ai servizi. Un altro aspetto che volevo ribadire è questo, sempre un aspetto di quel coraggio che dicevo prima, è quello di andare a cercare cioè di non impegnare l'amministrazione in quelli che sono investimenti o i finanziamenti per quanto riguarda le aree soggette ad esproprio, le aree soggette interessate da interventi degli standard pubblici. Questo perché la previsione di aree di interesse collettivo ci sono nel rispetto degli standard, però la previsione di aree soggette ad esproprio comporta un onere anche finanziario per l'amministrazione. Si è voluto scegliere la strada di scambio, diciamo, di incentivare in cambio della realizzazione di queste opere. E l'altra scommessa che, diciamo, in questo periodo in cui l'edilizia soffre di più la crisi del paese, è quella di aver ripresentato, senza fare grosse distinzioni, senza fare andare a stravolgere quello che è sempre stata la destinazione fin dal vecchio piano regolatore, le aree di espansione, o meglio di trasformazione. Sono tre aree che servono, che hanno tre caratteri o tre destinazioni alquanto diverse. Si tratta delle aree già previste nel piano regolatore già adottato dal 92. Sono aree, una è un'area prettamente commerciale, l'altra è un'area ricettiva, e qui si potrà andare a costruire anche sulla via d'ingresso a Quarrata una struttura ricettiva alberghiera, e un'altra area che era già prevista come C nel vecchio piano regolatore, che è mista residenza e commercio. Per quanto riguarda la parte più importante parte tecnica, ho finito, era diciamo questo intervento non va a consumare più suolo di quello che era previsto nel regolamento urbanistico. Tutti gli standard previsti nel regolamento urbanistico sono stati adottati in misura inferiore alle previsioni e quindi anche questo va a, diciamo, a un merito, diciamo, per quello che è stata la scelta portata che si va a portare in approvazione stasera. Quindi le cose essenziali mi sembra che erano queste per me. Io ringrazio di nuovo l'opera svolta eccellente dal tecnico e mi riservo poi per la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Chiede di intervenire, vi ricordo il tempo dell'intervento sono 5 minuti, poi insomma un po' di, no? Di tempo si aggiunge, ma insomma. Consigliere Cialdi.
Allora, come abbiamo avuto modo anche di già dire in commissione urbanistica, credo che l'assessore si riferisse a me quando dicevo al progetto ambizioso, l'ho detto anch'io, che questo è un progetto ambizioso e non lo rinnego, anzi mi sembra una nota di merito perché in momenti di crisi bisogna osare. E onestamente questo è un piano che non ci trova in disaccordo. È un piano che arriva troppo tardi, purtroppo, perché se questo piano fosse intervenuto nei tempi che era necessario attendersi, perché questo piano, lo ricordo, è figlio dell'approvazione del regolamento urbanistico che lo indicava come necessario e come dovesse essere approvato entro il 31 dicembre 2008. Siamo alla fine del 2012, sono 4 anni, non dico persi, ma sono 4 anni di ritardo. Il ritardo, come diceva l'assessore, è dovuto prevalentemente a questioni idrauliche, ma credo anche che la precedente amministrazione abbia voluto un po' troppo forzare la mano all'autorità di bacino, non ha mai voluto andare un attimino incontro alle loro richieste. Comunque l'acqua passata non macina più, quindi ora siamo a discutere di questo piano. Questo piano ha diverse note di merito. Noi condividiamo il fatto di questo sistema binario di interventi, cioè il progetto ambizioso che prevede anche grandi demolizioni e ricostruzioni completamente aggiornate, più idonee al momento, e però qualora gli interessati non potessero attuare queste cose, c'è comunque la possibilità, la via d'uscita, la scappatoia di poter ristrutturare in maniera un po' più tradizionale. Credo che quello che ha detto il consigliere Gori, che ha fatto una disamina direi precisa e puntuale di quello che è questo piano, il piano coraggioso, io credo che coraggiosi dovranno essere i proprietari, perché il coraggio di buttare giù un immobile per ricostruirlo bisogna che prevalentemente l'abbia chi lo deve fare questo intervento. Il comune e l'amministrazione ovviamente deve mettere gli strumenti, ma poi i piccioli li deve mettere il privato sempre. Io personalmente ho una piccola perplessità per quanto riguarda la sostituzione edilizia, qui si entra un pochino nella parte tecnica, la sostituzione edilizia dei singoli lotti che secondo me non potranno essere attuati per ragioni che ho provato a spiegare in commissione, ma che magari mi riservo anche attraverso un'eventuale osservazione poter chiarire meglio. Le aree di trasformazione, diceva il consigliere Gori, sono tre, ma sono quattro in realtà, perché area di trasformazione credo che sia compresa anche l'area dove dovrebbe nascere questo albergo, quindi l'albergo, l'area intorno al Peruzzi, l'area intorno al polo diciamo scolastico e palestra, e quella dalla parte opposta, per intendersi, dietro il distributore, per capirsi. Quindi le aree di trasformazione sono quattro. Per il resto ritengo sia un progetto, ripeto, ambizioso e molto coraggioso, giustamente, che deve per forza avere la nostra approvazione in fase di adozione. Ripeto, poi come tutti i piani sarà il tempo che dirà se è un piano buono, ottimo o mediocre, però riteniamo abbia le carte per poter essere considerato un buon piano, e questo lo speriamo anche per una riattivazione un po' di tutto il comparto quarratino, prima di tutto il comparto legato al commercio, che effettivamente vedere via Montalbano nelle condizioni che sono quelle di oggi è veramente triste. Quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Cialdi. Se ci sono altri interventi, consigliere Cervo.
Dunque, io non sono una tecnica, quindi il mio intervento è soltanto di grande apprezzamento per questa possibilità che la città di Quarrata concede a se stessa, e fa proprio bene sapere che per il futuro la nostra città cambierà la sua fisionomia e in qualche modo anche la propria identità, nel senso che già da qualche tempo Quarrata ha iniziato questo restyling del proprio territorio e pareva essere tagliata fuori, in qualche modo sgangiata dal resto della città, una parte importante che è quella che dà l'accesso al centro della cittadina. Sapere che ci si dà questa possibilità riempie di gioia, perché in un momento di crisi così triste del nostro paese dal punto di vista economico e sociale, pensare che una città possa darsi questo prospettiva, questo progetto, vuol dire veder rinascere in qualche modo la vita, riportare anche la vita a Quarrata, e mi pare anche senza stravolgere violentemente quella che è la nostra identità originaria con quella che si viene a creare dal progetto che abbiamo avuto tutti modo di vedere attraverso il CD che ci è stato fornito dall'assessore. Quindi io credo che noi si debba essere orgogliosi di questa possibilità e speriamo davvero di poterla vedere realizzata, perché è compatibile con le necessità della modernità di oggi. Grazie.
Grazie consigliere Cervo. Ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Anch'io non è che sia una materia nella quale conosco approfonditamente. Dico che quando si riesce a trovarsi poi in consiglio comunale e portare questa variante al fine di dare strumenti ai cittadini, come prima dicevo, che insomma noi siamo chiamati qui ad operare e a sostegno di quello che sono le necessità dei cittadini, e trovare questa variante 3 che diciamo che ho conosciuto in maniera più definitiva da quando sono consigliere comunale, e vedendo un po' diciamo l'iter quando è stata presentata sia in commissione la prima volta, ma conoscendo anche altre, devo dire, e vedendo anche chi ci lavora, come ci hanno lavorato e con diciamo i punti di partenza su cui si sono basati, in cui si vede che chi ci ha lavorato conosce non solo il territorio pistoiese, ma ha conoscenze, diciamo, su territori anche che vanno oltre i confini nazionali, europei e mondiali. Cioè, nel senso che ha cercato, ha immesso quelle, diciamo, attenzione che una volta approvate potrebbero anche in qualche maniera fare breccia nel nostro territorio. Ritengo che arrivare a queste soluzioni sia il nostro compito, come dicevo prima, perché questi strumenti, nonostante la situazione, la crisi, insomma, la paura che esiste, si possa dare alla via Montalbano, una via che per noi è stata storica, è stata, io ci ho abitato fino al 95 e devo dire che la domenica era una cosa impressionante, la gente, le macchine, la vita in cui si viveva in quel periodo. Quindi probabilmente quei tempi non ritorneranno più, come non ritornerà tante altre cose. Quello che però mi preme dire, la mia speranza è che queste novità possano restituire un po' di fiducia a chiunque ha la possibilità di fare investimenti, perché, diciamo, la nostra vita, quella che attualmente viviamo, dobbiamo ritrovare lo spirito e la passione, ritornare a scommettere, ritornare a fare qualcosa che sia utile, e quindi mi auguro anche che la via Montalbano, a questo prossimamente, qualcuno possa apprezzare e quindi essere d'aiuto. Direi che se in questi mesi che ci vedono e facendo questa esperienza avesse qualche incontro anche, non vedrei male se l'esperimento funziona, poterlo, io lo dico sì perché come me ne intendo e come si possa con il nuovo regolamento urbanistico adottare quelle novità che abbiamo introdotto in questa variante e poterla estendere anche a quello che sono il territorio, i centri dei paesi, e quindi poter restituire, lo dico sì da ignorante, ma l'altro giorno ho trovato un amico che mi diceva: ma come posso, io non posso buttare giù nulla perché volevo uno stanzone, perché volevo rifare l'appartamento. Dico: ma come, mi pare che in via Montalbano si possa fare. Dico: ma come mai di là? Ecco, direi che le esigenze delle persone probabilmente non sono molto diverse da quelle che si incontra sulla via Montalbano. Quindi se queste cose, queste novità, queste modifiche fossero adottabili anche sul resto del territorio, credo che potrebbero giovarsene in tutti, e quindi, sempre con lo stesso discorso, dare opportunità anche a tante altre persone. Quindi noi, come tutte le novità, come tutte le cose che sono a servizio dei cittadini, siamo in perfetta linea con la Giunta, il Sindaco, l'Assessore. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti di chi ci ha lavorato con, come dicevo all'inizio, con capacità, e quindi siamo ben lieti di approvare questa variante. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Berini.
Ma io non sono in grado di dare un esatto giudizio a questo lavoro, mi sembra un grande lavoro, però non sono in grado di valutarlo, però dico che nel complesso mi sento dire che si cambia, e questa è l'unica cosa buona e positiva che ascolto, perché solo cambiando si può migliorare le situazioni. L'immobilismo è quello che porta alla rovina delle famiglie, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. E qui non voglio tornare su santi vecchi, ma 40 anni di immobilismo se ne sta ripagando le conseguenze. Certo, se questo strumento fosse stato fatto, ho sentito dire, entro il 31/12/2008, io non c'ero, e tutte le volte sento sempre parlare di ritardi che sono avvenuti e che avvengano, e questo un po' mi stupisce, perché io sarei per fare le cose velocemente e subito. Era meglio, perché questa situazione che si è sviluppata soprattutto nel 2009, nel 2010, quindi il 2009 poteva essere un anno felice perché la gente avesse iniziative e incominciasse lavori, e oggi se ne aveva già le conseguenze positive. Importante che in questa situazione di crisi, di congiuntura economica sfavorevole, e che ci siano incentivi e che la gente abbia convenienza a fare investimenti, perché purtroppo oggi la liquidità e i mezzi finanziari sono in carenza in tutte le famiglie, in tutte le aziende, perché ormai 5 anni di crisi hanno rovinato le finanze anche di tutto il ceto medio e anche di chi aveva denaro, perché li sta investendo nelle aziende e nelle imprese. Quindi io inviterei il Comune a non essere egoista, inviterei il Comune a non essere, diciamo, caro negli oneri e nelle spese, e inviterei il Comune ad accettare le istanze della gente perché vengano accolte le posizioni che man mano si maturano, purché portino a fare investimenti a quadrata. Questa è l'unica soluzione. Grazie.
Grazie consigliere Berini, ha chiesto di intervenire per la replica il sindaco Mazzanti.
No, non è assolutamente una replica, è un intervento di soddisfazione il mio, di soddisfazione perché stasera portiamo un'approvazione, come è stato sottolineato dall'assessore che l'ha illustrato, da un pochino da tutti i gruppi consiliari, uno strumento importante, innovativo, tutti gli aggettivi che sono stati detti da chi è intervenuto, quindi diciamo, però si porta in adozione uno strumento che consente, come dice il consigliere Berini, di poter gettare le basi perché una parte del nostro territorio possa avere uno strumento che gli consente, come dire, di cercare di ripartire per il suo sviluppo economico, con la speranza che dia slancio a tutta la città di Quarrata. Il mio intervento ha semplicemente lo scopo e la soddisfazione mia e credo di tutta la Giunta di aver trovato una condivisione da parte di tutti i gruppi consiliari. Ora, forse non so, Berini non si è espresso, però spero che anche il suo voto sia favorevole, quindi questo strumento importante che si porta in adozione ha il sostegno pieno di tutto il Consiglio Comunale, e questo credo che sia un ottimo risultato per la comunità di Quarrata. Un'ultima cosa, è stato detto da molti le innovazioni che sono state portate a questo strumento da parte di chi ha lavorato alla sua redazione. Io credo che ci sono state sicuramente delle sollecitazioni fatte dal sindaco, fatte dalla giunta su come si voleva questo strumento, però credo che debba essere dato atto anche a chi ci ha lavorato, che ha portato delle cose sostanziali, veramente innovative da un punto di vista di sviluppo della città e da un punto di vista urbanistico. Quindi io voglio ringraziare il Consiglio Comunale, come ho detto prima, per, presumo, un voto favorevole, perché mi tocca intervenire ora e non dopo le dichiarazioni di voto, perché se no poi non ho tempo. Indubbiamente concordo anche con Cialdi, ora che l'ho guardato, sul fatto che noi si va a creare le condizioni per questo strumento, poi sicuramente l'amministrazione ci mette del suo, poi del suo ce lo devono mettere anche i proprietari che fanno l'intervento, e quindi sicuramente noi si crea la condizione perché lo si possa fare, e poi dopo c'è sicuramente il rischio d'impresa, il rischio dell'imprenditore, il rischio del proprietario sul fatto di dover fare l'investimento. Quindi io ringrazio tutti i nostri uffici comunali, ringrazio i tecnici che hanno lavorato a questo strumento e ringrazio l'architetto Breschi per il lavoro preciso e mirato che ha fatto per questo intervento. Lo ringrazio anche di essere qui questa sera, lui e la funzionaria Biagiotti. Un'ultima cosa che mi dimenticavo di dirvelo: questo strumento verrà illustrato giovedì prossimo a tutta la comunità di Quarrata, ai cittadini e ai tecnici, quindi se qualche consigliere comunale vuol conoscere in modo più approfondito questo strumento, lo può fare. L'illustrazione sarà fatta dall'architetto Breschi giovedì 29 alle 21.
Bene, grazie sindaco. Se ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Cialdi.
Sì, molto rapidamente, per dire che noi approveremo questo piano anche in coerenza a quello che è sempre stato il nostro la nostra attenzione a questo strumento. Se io ero qui anche nella precedente legislatura, e chi c'era se lo ricorderà, immagino, spero, che noi votammo contro all'intero regolamento urbanistico, ma dichiarando che comunque all'interno di questo c'erano delle buone cose, prime tra tutte le norme tecniche e la particolarità dell'ACU che ora andiamo a approvare. Non votammo questo perché lo ritenevamo la formazione del sistema delle aree APD un errore, e devo dire che consideravamo queste aree che servissero solo per fare cassa, e purtroppo per ora i fatti ci danno ragione, perché dopo 5 anni non abbiamo ancora visto un mattone costruito su queste aree. Dopo 5 anni e 2 bandi non abbiamo ancora visto costruito un mattone di questi progetti, ma però i cittadini si vedono espropriare dalle tasche bei soldini sia per le aree APD1, APD2 e incredibilmente anche per le aree APD3.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Gori, mi raccomando, che è già consumato nell'intervento precedente.
Anche solo per la dichiarazione di voto, perché rimanga agli atti, penso che lo si fosse capito, ma il voto favorevole del mio favorevole, con soddisfazione. Credo che, come aveva già programmato il sindaco, si debba far conoscere a tutti questa variante, questo piano. Non è un segreto, quindi pubblicità più assoluta, perché sia tecnici che gli operatori vengano a conoscenza di quella che è questa variante, e soddisfazione per l'approvazione, mi pare, di tutto il Consiglio Comunale su uno strumento così importante. Quindi velocità e, per quanto riguarda pubblicazione, approvazione definitiva. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Verini.
Bene, io mi esprimo in maniera favorevole, però voglio fare un invito al Comune che tenga presente il rischio d'impresa, perché il futuro di Quarrata passa da qui, passa dal rischio d'impresa. Quindi il Comune ne tenga conto e faccia bene le sue valutazioni se vuol far crescere Quarrata.
Grazie consigliere Berini. Consigliere Giacomelli.
Il gruppo del PD, come già annunciato prima, è d'accordo e il suo voto è favorevole a questa variante. Grazie.
Grazie, la parola al consigliere Cervo.
E allora non posso fare a meno che risottolineare la soddisfazione e l'orgoglio di dare il mio voto a favore di questa grande opportunità che ci siamo concessi tutti, soprattutto questa sera tutti insieme, ma per tutta la nostra città di Quarrata. Grazie.
Grazie.
Grazie consigliere Cervo, mi consentirete una battuta, ovviamente sono allineato e d'accordo con le dichiarazioni del mio capogruppo, ma su questo punto sono intervenuti due enti importanti, uno della regione e uno dello Stato, no? Una battuta per spiegarvi come la penso io su questi due enti. Uno si chiama Genio Civile, che è poco genio e meno civile, l'altro ha sede, se non sbaglio, perché qualche viaggetto penso di avercelo fatto insieme ai due responsabili che sono Minza, se non sbaglio in via dei Servi numero 5, no? Sì, l'autorità di Bacino. Ecco, io credo di Servi ci sia, di servizio ci sia soltanto la via. Questo per dirvi come la penso io su queste due strutture che stanno qui a legiferare o a complicare la vita non delle amministrazioni, dei cittadini che hanno delle proprietà e anche delle potenzialità di investimento. Comunque complimenti all'amministrazione che è riuscita a sciogliere un nodo non di poco conto. Ma la mia era semplicemente una battuta, visto il clima mi sembra positivo e favorevole che c'è intorno all'interesse e al bene che vogliamo di questa città. Ecco, di questo io ne sono orgoglioso in quanto rappresento istituzionalmente questo consiglio comunale, ma questo è il clima in cui si deve affrontare i problemi della gente e questo a cui è chiamata la politica, per cui bravi a tutti e complimenti a tutti. Bene, metto in approvazione il punto numero 4, adozione del variante 3 al regolamento urbanistico, ambito di connotazione urbana, Viale Montalbano. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Per lo stesso è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Mi dice il consigliere Musumeci di aver ritrovato il documento che poco fa gli aveva chiesto il consigliere Ciardi in riferimento al punto numero 3, cioè all'estinzione del debito, quello relativo alle due opzioni, per cui darei la parola per avere una risposta così immediata.
Sì, intanto mi scuso perché non ero preparato prima, ho ritrovato la delibera e me la sono riletta perché tutto sul bilancio non ci si può ricordare. Allora, il problema è che ci sono ancora tutte e due le opzioni, perché solo con la delibera approvata si può andare a fare l'atto e quindi capire se è possibile estinguere la prima o la seconda. Solo dopo aver approvato l'atto in consiglio comunale è possibile farlo. Quindi se poi vorrete sapere qual è, mi prendo l'impegno di farvelo sapere nel prossimo consiglio comunale.
Grazie assessore Musumeci, passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, seconda modifica al regolamento edilizio approvato con delibera di consiglio comunale numero 66 del 9/11/2009 e modificato con delibera del consiglio comunale numero 66 del 19/7/2010. Mi ha chiesto di intervenire il segretario per una questione pregiudiziale.
Sì,
la prego segretario di...
È solo una precisazione formale, prendo un attimo la delibera. Ecco, ci siamo accorti di un errore formale laddove si parla di allegato A e allegato B che viene approvato e inserito nel testo deliberativo. In riferimento all'allegato A e B in tutto il testo deliberativo noi dobbiamo intendere che si tratta del documento A e documento B, perché materialmente non viene allegato ma resta agli atti del comune, solo questo.
Grazie segretario, la parola all'assessore Marini Francesco.
Di nuovo buonasera. Ho il piacere di presentare anche al Consiglio Comunale la revisione del regolamento edilizio. Alla luce dell'entrata in vigore di molte norme, tra cui anche la legge regionale del 3 gennaio del 2005, la numero 1, e delle scadenze della sospensione della verifica della sostenibilità e dell'accesso agli incentivi urbanistici, si è ritenuto quindi, alla luce di queste novità, di dover revisionare anche il regolamento edilizio. Altri sono stati gli interventi normativi che hanno inciso profondamente cambiando insomma quella che è la sostanza e in alcuni casi anche la forma del regolamento edilizio. Ecco perché una prima bozza di revisione del regolamento è stata redatta dagli uffici e sottoposta all'esame della conferenza tecnica permanente. Di questa conferenza fanno parte i presidenti degli ordini degli architetti, degli ingegneri, dei geologi, dei dottori agronomi forestali, del collegio di genometri, di nuovo dei periti, eccetera, e abbiamo avuto il piacere di avere una rispondenza da parte di questi ordini e erano tutti presenti ad una riunione. E con soddisfazione ho constatato la volontà di collaborare con l'amministrazione e di dare un contributo alla modifica, all'elaborazione del testo che stasera appunto vi sottoponiamo. Ringrazio quindi i componenti per la partecipazione all'incontro e soprattutto per l'invio delle osservazioni e dei contributi, molti dei quali sono stati recepiti all'interno del regolamento. La maggior parte degli interventi di modifica sono la conseguenza quindi dell'aggiornamento di normative e altri invece interventi sono dettati dalla precisa volontà dell'amministrazione di portare una semplificazione ove sia possibile. Se volete do anche corso alla lettura del tipo di interventi. Uno tra tutti, per esempio quello forse più evidente, è la sostituzione dell'istituto giuridico della DIA con la SCIA. Oppure, a proposito della semplificazione, sono stati modificati degli articoli che prevedono la valutazione dell'indice di sostenibilità degli interventi cosiddetti minori attraverso una verifica semplificata. È stata poi introdotta una normativa per consentire la correzione di errori di tipo formale e altri che comunque avete potuto vedere direttamente prendendo copia del regolamento edilizio e leggendo quella che è la proposta di delibera che vi è stata presentata.
Grazie Assessore. La parola ai gruppi per dei chiarimenti e degli interventi. Ricordatevi c'è sempre l'architetto Breschi se volete. È la lotta fra due geometri generalmente, però consiglieri comunali ovviamente. Questa volta la spunta è il consigliere Cialdi.
C'è poco da spuntare, Presidente. No, niente, anche questo è un argomento che è stato ampiamente dibattuto in commissione. Nasce anche da delle richieste anche fatte agli uffici, non tanto ovviamente per quanto riguarda il cambio da D a SCIA, perché questa è la legge e l'ha imposto, quindi di fatto si tratta soltanto di un adeguamento, ma ci sono alcuni articoli che sembrano minori, ma poi vanno a incidere molto sulla quantità di progetti che vengono presentati. E fa preciso riferimento all'articolo che ha accennato anche l'assessore riguardo alla correzione di errori grafici. Noi nel nostro regolamento non avevamo questa possibilità. Noi tecnici, immagino anche il consigliere Gori mi darà ragione su questo, almeno spero, molto spesso ci troviamo di fronte a piccole discrepanze tra progetti, tra disegni molto vecchi magari o provenienti addirittura dal condono edilizio, fatto in maniera abbastanza veloce e a volte anche approssimativa, ma non tanto perché per truccare le carte, come si suol dire, ma perché chi si ricorda quei tempi ricorderà che queste leggi venivano prorogate il giorno prima per il giorno dopo e quindi costringevano i professionisti dell'epoca a lavorare veramente molto male e a volte in maniera approssimativa. Quindi a volte si rende necessario sanare errori meramente grafici, ma che magari comportano altre particolarità. Quindi bene ha fatto l'amministrazione a inserire un articolo di questa natura che permette di sanare questi errori in maniera più semplificata rispetto a prima, che ci obbligava a fare sanatorie anche piuttosto onerose per veramente delle sciocchezze. Devo dire che non ha potuto, ma secondo me insomma qualche passo in più si poteva fare, essere coraggiosa fino in fondo e sanare anche i cosiddetti errori grafici provenienti da titoli non esclusivamente originari. Mi spiego meglio per far capire un po' tutti. Con questa sanatoria si va a sanare esclusivamente errori che nascono sul titolo originario, cioè sul primo progetto. Se c'era un errore, se c'è un errore di evidente legato al progetto originario, addirittura legato a una data, al 1951, quindi pochissimi saranno, credo, questi i fabbricati oggetto di questa possibilità di sanatoria, di sanatoria tra virgolette, questi possono essere sanati. Non possono essere sanati, ad esempio, i fabbricati che sono stati oggetto di condono edilizio, cioè un errore grafico riportato nel condono edilizio, se questo non è il titolo originario, non potrà essere sanato con questo articolo. Io lo ritengo una limitazione e spero che dibattendo e ragionando a fondo su questo problema si possa magari far cambiare idea a chi è stato così deciso a portare avanti invece questa situazione. Si prende spunto dal regolamento del Comune di Pistoia e il Comune di Pistoia questa possibilità effettivamente la dà. Comunque per il resto sono tutte modifiche e integrazioni al regolamento edilizio che ci trovano favorevoli.
Grazie consigliere Cialdi, consigliere Gori.
Dunque, non starò a ripetere quello che diceva il collega Cialdi per quanto riguarda la disciplina dovuta al cambiamento della legge 1 della Fradì e Scia, che era un atto dovuto di cambiamento sul regolamento edilizio. Io solo sulle regolarizzazioni grafiche, tu lo sai, ci dicono che se non era il titolo originario doveva essere un atto di autotutela sugli atti amministrativi, ma qui si va in una cosa complessa che non so dove ci porterebbe, insomma, come era realmente questa regolarizzazione. L'importante è che ci sia questa regolarizzazione. Io volevo fare soltanto una riflessione generale sul fatto che, come ho sempre fatto dai miei interventi in quest'Aula, tutte le volte che si è parlato di urbanistica e di piani attuativi, credo che questa amministrazione si deve porre il problema, come ho detto tante altre volte, di una vera e propria semplificazione. Non lo si può fare oggi su questa variante a regolamento edilizio, perché è soltanto un atto dovuto di adeguamento, ma lo si deve fare quando nell'anno successivo si metterà a mano alla revisione del regolamento urbanistico per la sua scadenza quinquennale. L'amministrazione credo stia già preparando gli atti per l'affidamento dell'incarico per la revisione sia del piano strutturale che del regolamento urbanistico. In quella sede dobbiamo esaminare e approfondire il fatto della semplificazione per quanto riguarda le norme di regolamento edilizio, che io mi auspico che venga un regolamento di indirizzo regionale, che debba essere una norma che debba essere rispettata per tutti i comuni della regione, come ha fatto per quanto riguarda la legge di pianificazione competenza regionale, e quindi credo che in quella sede approfondiremo, dobbiamo approfondire questa questione per dar sì che a fronte di 180 o 220, non mi ricordo quanti sono, articoli delle norme tecniche attuazione, non si rifaccia un altro regolamento edilizio di 190 o 200 articoli che si accumula poi a tutte le leggi regionali sulla materia, e quindi si vada veramente ad una semplificazione di norme per l'esercizio, per la pianificazione territoriale. Con questo dichiaro il voto favorevole sul punto, perché insomma, per i motivi che ho detto prima. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Altri interventi? Bene, visto che non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto. Visto che non ci sono dichiarazioni di voto, si mette in approvazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Seconda modifica al regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 9/11/2009 e modificato con delibera 66 del 19/7/2010. Chi è favorevole? Votato all'unanimità. Per lo stesso è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno, regolamento per la cessione della sala della struttura La Civetta, modifica. La parola all'assessore Lomi.
Sì, buonasera, abbiamo già portato il punto in commissione, è stato appunto illustrato ai consiglieri presenti, si tratta sostanzialmente di questo. Noi abbiamo trovato il regolamento per la gestione della struttura della Civetta e abbiamo visto che questo regolamento, anche sollecitati da una serie di organizzazioni, associazioni e gruppi, aveva alcuni vincoli un po' troppo stringenti. Quindi gli uffici insieme a queste organizzazioni ci hanno lavorato e siamo giunti a alcune modificazioni, alcune di queste in particolare sostanziali, proprio per rendere la struttura della Civetta più fruibile e maggiormente utilizzata dai gruppi, le associazioni, le organizzazioni che ne potranno fare richiesta. In sostanza le modifiche più importanti sono state le seguenti. La prima è stata quella di eliminare il vincolo di 4 utilizzazioni al mese che prevedeva il vecchio regolamento. Con il nuovo regolamento non ci sono più vincoli, ma ci sarà un calendario mensile presso il nostro URP che potrà essere riempito e quindi potrà accogliere le richieste dei soggetti che ne faranno domanda senza limitazioni di utilizzo. Questo perché molte persone, molti di noi, insomma, hanno notato come la Civetta è un bene prezioso e quindi il suo utilizzo probabilmente è un arricchimento per tutta la città, a differenza invece della chiusura, ecco, che in molti casi insomma, era presente, quindi uno spazio inutilizzato e fra l'altro appunto collocato in un punto centrale della città che non era sicuramente un bel vedere. Altre modifiche sono quelle legate appunto a fare la richiesta alla URP 7 giorni prima dell'utilizzo, proprio per predisporre questo calendario. Sono state eliminate la possibilità di utilizzo a uso gratuito da parte di enti pubblici della Regione Toscana, ossia il regolamento prevedeva che anche se fosse venuto il Comune di Pistoia a chiedere l'utilizzo della Civetta l'avrebbe fatto in maniera gratuita. Ecco, questo COM è stato eliminato, così come è stato eliminato, cioè lo stesso comma, la stessa eliminazione vale anche per le organizzazioni Onlus e quindi per tutti i gruppi e le associazioni che non risiedono, che non lavorano sul territorio di Quarrata. Con l'approvazione del prossimo bilancio provvederemo anche a predisporre le nuove tariffe per l'utilizzo e da questo punto di vista ne abbiamo parlato anche in commissione, e quindi insomma ci sono alcune ipotesi sui costi dell'utilizzo che sono 50 euro per iniziative organizzate da privati e 25 invece per l'utilizzo da parte di associazioni di categoria e da privati con il patrocinio del comune. Per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei partiti politici, in commissione ne abbiamo parlato, è stato deciso, mi pare all'unanimità, di mantenere la gratuità.
Grazie assessore Lomi. Allora, gruppi per gli interventi. Consigliere Cialdi.
Per dire che ne abbiamo parlato in commissione, la cosa è stata dibattuta, è stata ben spiegata e spero capita. Riteniamo la scelta di non limitare l'utilizzo a un numero preciso di giorni possa essere vincente, e chiediamo però un'altra cosa all'amministrazione, chiediamo che si prenda carico finalmente di dare una regolamentazione anche all'esterno della civetta, perché la civetta in quanto fabbricato, pur non essendo il massimo dal punto di vista del risparmio energetico, perché riscaldare quell'immobile è tremendo, sia per come è fatto, per come è realizzato, per come è anche strutturato, ma questo c'è e questo bisogna tenersi, quindi la parte esterna è veramente in delle condizioni pietose, e quindi credo che sia un obiettivo importante da darsi quello di mettere mano anche a una revisione dell'esterno di quell'impianto, perché non credo faccia veramente onore a nessuno di noi avere un locale che è utilizzato o perlomeno si spera verrà utilizzato continuativamente da cittadini, dalle associazioni, dai gruppi, dalle associazioni sportive e quant'altro, che abbia questo esterno veramente indecoroso. Quindi diamo un input all'amministrazione, alla giunta, affinché in qualche modo si renda portatrice di idee noi faremo anche noi la nostra parte, anche noi abbiamo un'idea di come poter utilizzare questo esterno, ce ne faremo carico e spero che anche l'amministrazione si faccia carico di prevedere qualcosa di meglio di quello che effettivamente c'è oggi.
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
No, ci trovo d'accordo con quanto detto fino adesso. Ovviamente per quanto riguarda l'utilizzo, se si può implementare questo va bene, perché riteniamo occasioni di ritrovo siano importanti. Considerando anche la centralità dell'edificio e quindi quello è un'occasione che può arricchire anche il centro, e devo dire che come ambiente è sotto, al di là degli uffici presenti, insomma, è una struttura che può dare occasioni ai più. Per quanto riguarda l'uso gratuito alle associazioni presenti sul territorio, partiti, credo sia un fatto oggettivo, quindi, che sono occasioni anche lì di scambio culturale e quindi vanno facilitate anche dal punto di vista di quello che è il costo. le richieste, insomma, ritengo che un minimo prima vada fatto, insomma, questo sta nelle cose, via, quindi. Poi l'occasione per rivedere, insomma, le tariffe, credo sia anche quella un'occasione importante. Sono d'accordo con il collega Scialdi, cioè quello di rivedere un po' l'esterno, sistemarlo, guardarlo, e quindi, però mi sia consentito di derogare un attimo in quanto riguarda anche l'esterno della biblioteca, la parte in legno, e quella del polo tecnologico, che ci sono in alcune parti, mancano pezzi in legno, e quindi anche quello, secondo me, prima che avvenga che poi marcisce e non si recupera più, insomma, anche su quello riterrei un intervento forse necessario, quindi ci trovo d'accordo su questa delibera.
Grazie consigliere Ciamomelli. Consigliere Cerbo.
Dunque, come diceva il consigliere Scialdi, nell'ambito della commissione se n'era parlato e si era apprezzato, si erano apprezzate le modifiche di questo regolamento per la concessione della civetta. Ricordiamo che la civetta nasce come spazio della cultura, nel tempo pare che abbia perso un po' questa connotazione, forse anche a causa di qualche limitazione o chissà di una stanchezza anche culturale che in qualche modo ha coinvolto tutti in questi ultimi tempi. Penso che con queste modifiche si conceda di nuovo la possibilità alle persone di accedere allo spazio della civetta, e anche le assicurazioni ne possono usufruire, e mi pare importante che sia stato fatto questo sforzo, perché un luogo della cultura deve essere sempre aperto a tutti e deve essere il luogo della visibilità delle idee, degli eventi che appunto promuovono la cultura e la qualità della vita dei cittadini. Apprezzo molto quindi queste modifiche.
Bene, ci sono altri interventi?
Solo per la dichiarazione di voto favorevole, perché ci sembra una variante di buon senso, come abbiamo detto in commissione consigliare. L'unica cosa che volevo dire quando si parla di regolamenti è che ne abbiamo penso 52, 53 di questi regolamenti, e quindi anche i regolamenti vecchi adottati già dagli anni 90, che hanno dato anche ultimamente alcuni problemi interpretativi, hanno visto anche il Comune su uno di questi condannato nella sua applicazione, ma contro legge. Quindi sarebbe il caso di rivedere questi regolamenti. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Siamo già passati alla dichiarazione di voto, se c'è qualche dichiarazione di voto. Prego consigliere Berini. Prima dell'approvazione l'assessore Lomi ha da proporre un emendamento alla proposta di regolamento. Prego assessore.
Sì, opportunamente il Presidente del Consiglio e il Sindaco facevano notare che nel nuovo regolamento sono indicati solo i partiti politici e quindi suggerivano di aggiungere anche movimenti politici, in modo da permettere anche a movimenti naturalmente di poter utilizzare gratuitamente lo spazio. Quindi se siamo d'accordo si propone questo emendamento e si aggiungerà partiti e movimenti politici. L'articolo 2,2.
Bene, come previsto dal regolamento si vota prima l'emendamento e poi il regolamento. Se ci sono degli interventi o delle dichiarazioni di voto sul regolamento, sull'emendamento.
Se non ci sono interventi si passa direttamente alla votazione dell'emendamento proposto dal consigliere Lomi che prevede dalla giunta comunale che prevede l'introduzione, quando si parla di partiti e movimenti politici. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Se non ci sono più dichiarazioni di voto sul regolamento, metto anche in votazione il punto numero 6, regolamento per la cessione della sala della struttura La Civetta, modifica. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 7. Sì, io ce l'ho segnata. Sì, rispetto a quello che aveva fatto vedere lei, forse sbagliato da copiare. Sbagliato io.
Guardiamo il testo.
Un attimo per vedere se. Ho probabilmente sbagliato io, eh sì.
Stefano, non ti andava bene?
Sì, non dicevo. Non c'è. Non c'è.
Bene, era soltanto per verificare se esisteva la immediata eseguibilità. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Mozione presentata in data 20/10/2012, protocollo 41667, dal gruppo consiliare IDV SEL ed avente ad oggetto progetto per poliambulatori aggregati. La parola proponente, consigliere Cerbo.
Dunque, intanto buonasera di nuovo e sono tenuta a spiegare il significato di questa mozione. Si tratta di un progetto per poliambulatori aggregato che 1000 cittadini del nostro territorio di Quarrata hanno accompagnato, sostenendolo appunto con le proprie firme, e il progetto e le firme sono depositate agli atti del comune. Cosa richiedono questi cittadini? Richiedono che in base al decreto sanità del ministro Barduzzi di recente approvazione sia concessa sul territorio di Quarrata la possibilità di insediare un poliambulatorio aggregato, poiché appunto in questo decreto si prevede una nuova organizzazione del lavoro della medicina e per cui questo garantisce di fatto poi ai cittadini un accesso facilitato non soltanto alla medicina ma anche ai servizi ad essi connessi, poiché all'interno di questi poliambulatori possiamo trovare, oltre che i medici di famiglia, possono essere presenti medici specialistici o addirittura la presenza di servizi connessi alla medicina, in questo caso un punto CUP per la prenotazione oppure un punto prelievo. È una richiesta che nasce quindi dal basso, da parte di tutti i cittadini e che investe la politica anche quando la politica non è direttamente coinvolta perché non è competente. Di fatto però la politica, l'amministrazione comunale ha il dovere di conoscere e di apprezzare e di valutare tutti i servizi esistenti sul nostro territorio e soprattutto se questi servizi vanno nella direzione di una migliore tutela e qualità della vita, non può fare altro che apprezzarli. Naturalmente questa mozione, prima di essere stata stesa e presentata, mi è sorto il dovere di valutare questo progetto, di sottoporlo agli organi competenti, in questo caso l'organo competente è l'ASL, ma ancor prima dell'ASL di cui è competente in materia di sanità, mi sono rivolta alla Regione e quindi alla Commissione Sanità della Regione, e a cui ho presentato questo progetto sottoscritto da questi 1000 cittadini e mi mi sono poi preoccupata di sapere che questo progetto arrivasse all'assessore alla sanità Morrone, e quindi naturalmente questo progetto ha trovato il loro compiacimento e anche la loro sottoscrizione, tanto che si sono attivati una serie di incontri proposti dalla regione con il commissario Cravedi, che era commissario allora in carico. Si parla di questa mozione, è nata da qualche mese, era stata presentata nel consiglio comunale precedente e poi per mancanza di tempo non è stata discussa, per cui il commissario Cravedi se ne è fatto carico, ha espresso il suo parere e ha anche indicato che in questo decreto della sanità Balduzzi si va proprio a spingere queste nuove forme di aggregazione di gruppo, della medicina di gruppo, perché in qualche modo sono utili ai cittadini che hanno un servizio garantito per un arco molto ampio della giornata, snelliscono le file, quindi dopo aver fatto l'ambulatorio presso il medico di famiglia poi si va all'USL a fare le richieste per esami o visite specialistiche e qui è possibile trovare tutto, ma è perché questi poliambulatori di fatto snelliscono anche un punto critico del pronto soccorso per quanto riguarda i codici bianchi che trovano e procurano un intasamento. Spesso si tratta di problemi che possono essere risolti sul territorio dai medici presenti sul nostro territorio. Per cui naturalmente si sono attivate tutta una serie di incontri per cui questo progetto ha tutte le caratteristiche perché possa essere realizzato e lo dicevo prima e lo ritengo ora, noi non dobbiamo preoccuparci del luogo o dove va ad insediarsi o di come verrà organizzato, perché questo non è compito nostro. Il nostro compito è soltanto di sostenere iniziative, chiedo a tutto il Consiglio Comunale di fare questo, di sostenere iniziative che vadano a favore della qualità della vita dei cittadini. Quindi guardiamo i vantaggi di questo progetto e chiediamoci quali appunto sono i vantaggi, e sono immediatamente comprensibili. Grazie.
Grazie consigliere Cerbo. Consigliere Cialdi.
Soltanto per una richiesta di precisazione, perché probabilmente o sono stato disattento io, non ho capito. Chi è il soggetto promotore di questo progetto? Cioè, noi ci dobbiamo fare promotori verso ASL e Regione, che dovrebbero approvare questo progetto, ma non ho capito bene chi è il soggetto che propone questo progetto, controfirmato dalle mille persone. Chi è il soggetto che chiede di attuare questa forma di poliambulatorio?
C'è una risposta rapida, se no risponde dopo.
Ah, va bene.
Gli spetta il diritto di replica, di se poi vuol dare una risposta immediata non c'è un problema. Prego, prego.
Dunque, il soggetto promotore sono i cittadini che appunto si sono organizzati e devo dire in modo anche molto veloce, molto indipendente, molto solerte, hanno voluto, pretese, tra l'altro stanno controllando l'andamento di questa mozione, erano presenti la volta scorsa qui in sala, si sono preoccupati del perché è stata rimandata e ne fanno ancora richiesta. Quindi il soggetto promotore è il cittadino, sono 1000 cittadini e naturalmente i cittadini in prima istanza a chi si rivolgono, qual è l'interlocutore? La propria amministrazione, anche quando l'amministrazione non ha specifiche competenze su alcune materie, viene investita dai propri cittadini perché in prima istanza è il primo interlocutore che ha a portata di mano. Spero che di essere stata chiara.
Grazie per la precisazione, consigliere Cerbo. Ci sono interventi da parte dei gruppi? se non ci sono interventi, il consigliere Gori.
Io su questo argomento dell'organizzazione della salute per il nostro comune abbiamo presentato una mozione successiva anche che andremo a discutere, però voglio intervenire solo su questo, poi illustrerò magari l'altra mozione per dire che noi non abbiamo nulla in contrario affinché la Regione autonomamente nella organizzazione del sistema sanitario possa agevolare la nascita di poliambulatori, però deve rimanere fermo, come dirò dopo nella mozione, che l'obiettivo principale di un'amministrazione, l'obiettivo dell'amministrazione è la realizzazione della cosiddette ormai famose casse della salute, cioè di quei luoghi fisici, quegli edifici, quegli spazi, di quelle sedi pubbliche dove si va a organizzare i servizi per la salute e per le cure dei cittadini. E quindi noi siamo favorevoli affinché ci sia un sostenimento da parte anche degli organi istituzionali per quanto riguarda la novità introdotta dal decreto Balduzzi, oggi convertito in legge, per quanto riguarda l'organizzazione, la nascita, la costituzione di poliambulatori di carattere privato, di carattere convenzionato, che vanno a sopperire l'eventuale mancanza di quello che è la sede pubblica da dove si deve partire per l'organizzazione della domanda di salute della cittadinanza.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Giacomelli.
Due battute. No, che noi ci troviamo d'accordo con quanto espresso dalla collega Anna Cervo e oltretutto niente, quello che per noi vale è che ci sono situazioni ad integrazione di quello che però ovviamente il riferimento principale deve rimanere la cosa pubblica. Noi siamo d'accordo affinché se ci sono studi, se ci sono liberi professionisti che decidono di mettere a servizio il loro tempo, le loro strutture, le loro capacità a sostegno della richiesta dei cittadini per la cura della salute, nessuno, anzi, ben vengano. Quindi siamo a favore della mozione.
Grazie consigliere Giacomelli, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola alla proponente per le conclusioni.
Dunque, le conclusioni sono la formulazione di un auspicio, perché tutte le volte che il nostro territorio si arricchisce di iniziative che vanno, l'ho detto prima, a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, l'amministrazione comunale non può che accogliere positivamente tali iniziative. E quindi l'auspicio è che questo possa avvenire anche per questo poliambulatore aggregato, dal momento che, come dicevo prima, in questo decreto sanità del ministro Balduzzi si formula appunto una nuova organizzazione del lavoro della medicina.
Bene, si mette in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 20/10/2012, protocollo 41.667 dal gruppo consiliare di Vussel ed avente ad oggetto progetto per poliambulatori aggregati. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 8 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 20/10/2012, protocollo 41.673, presentata dai gruppi consiliari PD e per Quarrata ed avente ad oggetto Casa della Salute di Quarrata. Illustra il consigliere Gori.
Dunque, mi sono preso alcuni appunti per illustrare puntualmente questa mozione che credo abbia una grossa importanza per tutta la cittadinanza di Quadrata. Si tratta di questo: come avete letto nella mozione, noi esprimiamo, vogliamo impegnare energicamente il sindaco e la giunta per arrivare a quella che dicevo prima, che deve essere la cosiddetta Cassa della Salute per Quadrata. Questo perché nel nostro territorio abbiamo ormai dagli anni, mi sembra 80, un distretto sociosanitario che è quello posto in via Marco Polo, che non ha alcuni dei requisiti importanti perché possa soddisfare le nuove esigenze per quanto riguarda una città di 25.000 abitanti come Quadrata. E mi riferisco soprattutto al locale, per quanto riguarda l'impiantistica del locale. È una struttura inadeguata sia per quanto riguarda tutta la parte impiantistica, ma soprattutto per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo un distretto che non è accessibile per tutta una serie di servizi che oggi sono allocati al primo piano. Ha una inadeguatezza rispetto agli spazi esterni, non è in condizione di ospitare uno dei servizi che deve essere alla base anche della salute dei cittadini. Mi riferisco alla guardia medica che è stata tolta dall'ospedale Caselli fino, credo, dal 2010-2011 e viene ospitata nei locali di un'associazione volontaria della Croce Rossa. Non è adeguato per quanto riguarda le infrastrutture, gli spazi esterni, si dura fatica ad accogliere, non ci sono spazi a parcheggi, né sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per quanto riguarda gli avventori. E quindi soprattutto non dà una risposta a quella che è la domanda che viene da una popolazione di circa 25.000 abitanti. La regione, come si diceva prima, la legge ormai Balduzzi demanda alla regione i compiti principali della gestione dei servizi della salute. E quindi noi impegniamo il sindaco affinché la giunta, affinché si faccia promotore, come dice in fondo la nostra mozione, verso gli organi dell'ASL per quanto riguarda questa realizzazione di questa cosiddetta Casa della Salute. E vorrei spiegare da questi appunti che ho preso di quella che si intende come Casa della Salute, anche perché il nostro comune ha 25.000 abitanti, è il comune più grosso della provincia e riveste una percentuale molto alta, circa il 10% di quelle che sono le quote dell'intero consorzio, anche se non voglio entrare nel merito all'SDS, le società della salute, dell'intero consorzio che prevede la gestione per quanto riguarda l'area della pianura. E quindi dicevo, per capirsi, questa, la Casa della Salute deve intendersi come la sede pubblica, e quindi ribadisco la sede pubblica perché è questo l'unico modo per affrontare i problemi della salute. Un'unica sede pubblica dove devono trovare allocazione in una stessa struttura, nello stesso spazio fisico, una serie di servizi che vi indico, che saprete anche che sono questi. I servizi dovranno trovare all'interno tutti questi servizi territoriali che danno prestazioni sanitarie come servizi infermieristici, i servizi di infermieristica domiciliare, il punto prelievo e di vaccinazione. Dovrà trovare all'interno, e questa è la novità anche introdotta dal decreto Balduzzi, gli ambulatori di medicina generale. Noi si deve, il Comune e l'ASL si deve far promotore di portare all'interno della Casa della Salute i medici di famiglia, i medici pediatri e i medici della guardia medica, quella che oggi è ricoverata, è dislocata, diciamo, un altro punto. Questo non è nemmeno una grossa novità, perché l'ha già fatto per esempio per la Casa della Salute di Montale, o come si chiama. C'è stato un accordo fra i medici di famiglia che sono l'USD, l'ha portati all'interno della Casa della Salute o di quello che è la sede fisica dove si va a esprimere. Quindi dicevo, servizi territoriali, ambulatori di medicina generale. L'altra cosa che deve essere dentro a questo spazio è la specialistica ambulatoriale e sociale, e mi riferisco alla specialistica per quanto riguarda le malattie croniche, la oculistica, la neurologia, geriatria e ortopedia. E l'altro punto fondamentale per completare questo spazio della Casa della Salute è il centro unico di prenotazione. Praticamente deve essere un servizio a 360 gradi dove il cittadino viene assistito, diciamo, viene recepita la sua domanda per quanto riguarda la salute. Gli obiettivi è quello che dicevo, di essere un centro, una struttura, un edificio, una struttura fisica, ma nello stesso tempo deve essere un centro attivo e dinamico di tutta la comunità per la salute ed il benessere, che raccoglie, diciamo, la domanda dei cittadini e ne organizza una risposta in tempi, nelle forme più appropriate, con i tempi, diciamo, con i migliori tempi, in unità di spazio e di tempo. Deve garantire un'assistenza e una terapia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche perché con la nuova costruzione dei nuovi ospedali ormai la tecnica, diciamo, la struttura ospedaliere vanno a dimissioni precoci e a organizzare, diciamo, la gestione familiare assistenziale locale. Poi deve assicurare un punto unico di accesso ai cittadini, cioè si deve con semplicità poter addivenire a un unico punto e non si deve girare diverse strutture per andare a ricercare quello che è l'esigenza di ciascuno. Deve promuovere una partecipazione con i cittadini, ma soprattutto all'interno o mediante le associazioni di volontariato, e mi riferisco alle associazioni, anche alle ONLUS e l'associazione di volontariato quali la Croce Rossa, la Misericordia, tutte le associazioni, diciamo, che fanno base del volontariato, dell'assistenza dell'assistenza dei cittadini. Deve provvedere anche un obiettivo principale importante, anche ricomporre una separazione, quelle che sono, diciamo, sempre state le separazioni esistenti fra le professioni sanitarie e le attività tra i medici specialisti, infermieri, terapisti. Si deve integrare le prestazioni sociali, le prestazioni, diciamo, sanitarie con quelle sociali. Organizzare e coordinare le risposte al cittadino nelle sedi più idonee, privilegiando il domicilio e il contesto sociale delle persone. Si tende sempre di più, o bisogna tendere sempre di più, ad assistere i cittadini verso la sua sede naturale, verso il domiciliare, verso il contesto nel quale sono abituati soprattutto gli anziani a vivere. Sviluppare dei programmi di prevenzione, questo è un altro obiettivo importante, dei programmi di prevenzione per tutto l'arco della vita, basati sulle conoscenze, epidemiologiche, sulla partecipazione informata dei cittadini su quelle che sono le varie malattie croniche che si stanno prospettando. Devo inoltre, un altro obiettivo è quello di sviluppare tramite questa Casa della Salute i rapporti di collaborazione con l'ospedale o le case di cure di riferimento, programmando le cure specialistiche, i protocolli d'intesa per l'accesso e per le dimissioni programmate. e questi erano gli obiettivi. Abbiamo detto che quindi la Casa della Salute deve essere una struttura pubblica, deve essere fisicamente individuata all'interno del centro, del centro di facile accesso vicino al centro cittadino, deve avere questi obiettivi di riunire in un unico punto tutti i fabbisogni e le richieste e organizzare la risposta alla domanda della salute, e deve essere individuato un edificio che qui, diciamo, potrebbe essere come era il nostro caso, come sarà il nostro caso, com'è, non lo so, questo è l'impegno che il sindaco deve portare avanti, di individuare una struttura dismessa, come poteva essere o come può essere l'ospedale Caselli per noi. Qui è da ricordare che fin dal 2010 con l'USDE era stato preso, penso, non lo so, almeno così leggo, mi riferiscono, degli accordi fin dal 2010, si è fatto trasferire dei genti i ricoveri di allora per poter fare in tempi brevi realizzarci la Casa della Salute. Oggi non lo so se questa è ancora una cosa fattibile, possibile, era legata, penso sia legata ancora alla realizzazione di strutture connesse per quanto riguarda le infrastrutture di parcheggio, viabilità e sede. Se non è questa, per noi non è che cambia molto, cambia che dobbiamo ricercare l'allocazione in un altro edificio idoneo alla realizzazione di questa Casa della Salute. Dobbiamo farci forza con l'ASL perché si venga, si collabori per la ricerca anche sul mercato edilizio, se non fosse quella una struttura in grado di ospitare tutti questi servizi. Una struttura che credo dall'informazione, ma anche da quelle che sono state aperte a Agliana, Lamporecchia e Montale, credo per quadrata, per ospitare tutti questi, sia una struttura non inferiore a 1000 metri quadrati, deve essere comunque una struttura all'interno di facile accesso, di spazi disponibili e accessibili da tutti. La conclusione è quella che è nella mozione, chiediamo con forza, senza passi indietro e senza vergogna, di chiedere all'USDE, non ci basta una risposta di dire non ci sono soldi, ci sono, dobbiamo trovare, la dobbiamo realizzare. Quarrata non può ancora aspettare, quale primo comune della provincia di 25.000 abitanti, che si faccia, che non si possa dislocare in una struttura idonea servizi ai cittadini. Quella che abbiamo oggi è una situazione indegna, nel senso non degna di un comune avanzato e di una richiesta e di un servizio da dare ai cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Se ci sono interventi da parte dei gruppi, consigliere Cialdi.
Sottoscrivo tutto quello che ha detto il consigliere Gori, lo sottoscrivo tutto. È innegabile, è molto tempo che aspettiamo la Casa della Salute. Il passato sindaco Gori ce la dava per realizzarla in poco tempo nell'ospedale Caselli, ma faceva parte del progetto di Società della Salute. La Corte Costituzionale, con sentenza 326 del 2010, ha ribadito l'illegittimità dei consorzi come quello della Società della Salute, che di fatto uniscono comuni e aziende sanitarie locali. Recentemente anche la Corte dei Conti ha posto forti dubbi sull'utilità dell'istituzione Società della Salute, criticandola come fonte di spesa nel complesso sistema di organizzazione amministrativa e di programmazione del sistema sanitario. Sulla base dei dati dell'amministrazione regionale, a distanza di 7 anni dall'introduzione di questo soggetto, non si è consolidato un modello di riferimento, una procedura che garantisca la trasparenza del percorso amministrativo e gestionale. La Corte ha quindi indicato come opportuna una riflessione sui costi di queste strutture a fronte della necessità di riduzione della spesa pubblica nazionale, regionale e locale. Il TAR della Toscana, intervenendo su un contenzioso tra associazioni disabili e società della salute, ha rilevato che molte delle 28 società della salute presenti sul territorio regionale toscano, di cui solo 25 operative, dimostrano la realtà di un sistema che molto spesso disapplica i criteri generali e di garanzia espressi dalla stessa normativa regionale. In questo contesto è innegabile che, nonostante il lungo ed infinito periodo di sperimentazione, a tutt'oggi il sistema della società della salute non riesce a dare concrete risposte per miglioramento, efficienza e garanzia per un miglior accesso dei cittadini ai servizi sociosanitari, con un rapporto costi-benefici negativo e certificato. Per questo motivo chiediamo l'abolizione delle società della salute, siamo sempre stati contro, in quanto eliminare un costo per una struttura che ha dato questi risultati avrebbe anche un forte carattere simbolico della volontà di riduzione della spesa pubblica. Che anche la maggioranza di sinistra in regione credesse poco a tali strutture è dimostrato anche dal fatto che linee precise di competenza non siano mai state ben definite, se non nella parte delle spese per pagare direttori, collegi dei revisori, dipendenti comandati dai comuni e strutture, ma il motivo della loro sopravvivenza fino ad oggi, con i costi relativi, è ancora oscuro capirlo. È innegabile che questa sia una sconfitta del modello toscano sanitario e in prima persona del Presidente Rossi, in quanto da lui fortemente voluta. Noi siamo d'accordissimo a che a Quarrata torni la Casa della Salute, ma lo vogliamo al di fuori della Società della Salute.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Cervo.
Soltanto per chiarezza volevo precisare una cosa. La Casa della Salute, le AFT, che sono le aggregazioni funzionali territoriali, così come poliambulatori aggregati, non sono in antitesi fra di loro, sono parte di uno stesso pacchetto, il pacchetto sanità. Non è del tutto vero quando si afferma che nei poliambulatori, soltanto per amore di verità e non certamente per polemica, si ravvede la traccia del privato, poiché è noto a tutti che quando ci rechiamo presso la struttura della ASL e facciamo richiesta di una prestazione, ci capita anche di sentirci rispondere che quella prestazione possa essere concessa da una struttura che non è all'interno dell'ospedale ma che è convenzionata con l'ASL, può essere un'associazione, per esempio la Misericordia, un'altra, un laboratorio comunque convenzionato, all'interno quindi dei poliambulatori aggregati. Soltanto per chiarezza, operano medici di famiglia che del sistema sanitario nazionale fanno parte e specialisti che con il sistema sanitario del nazionale sono convenzionati, così come altre forme di prestazione e di servizi. Quindi tutte queste cose sono diversi segmenti di uno stesso pacchetto, il pacchetto sanità, ed hanno un solo scopo: la promozione della salute, la tutela della salute dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Cervo. Ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi, l'assessore Lomi ha chiesto di intervenire.
Sì, è un intervento per portare alcuni chiarimenti, alcune considerazioni su quello che è stato detto sia per questa mozione che per quella precedente. Dunque, sono molti temi, andiamo un po' per ordine. Intanto la società della salute è stata citata ora. La società della salute è una realtà istituzionale nata in Toscana, non ha eguali da nessun'altra parte d'Italia, a differenza invece di quanto indicava il decreto ministeriale. Le società della salute sono nate attraverso una legge, la legge 40, poi la legge 60, sono state delle sperimentazioni. La Regione Toscana sta valutando ora se proseguire con queste sperimentazioni oppure no. Ci sono state società della salute che stanno funzionando molto bene, ne abbiamo un esempio qui molto vicino, a qualche chilometro, quella della Val di Nievole. Ci sono altre società della salute che hanno avuto più difficoltà per una serie di problematiche, ma evidentemente le sperimentazioni servono a questo, per fare delle verifiche sulla funzionalità dei progetti. La Cassa della Salute è, diciamo, un'altra cosa, nel senso ha una prospettiva di natura nazionale, quindi può essere realizzata su tutto il territorio nazionale e in sostanza è la nuova frontiera dell'integrazione sociosanitaria. Quindi molte delle attività che sono realizzate oggi sul territorio sono decentrate in molti luoghi, come è stato ricordato anche prima. L'obiettivo della Cassa della Salute è quello di centralizzare sui territori, perché sapete che gli ospedali saranno sempre più dei presidi specialistici di alta intensità sanitaria, quindi all'ospedale si va per fare un intervento, eventualmente ci si sta pochi giorni e poi si torna sul territorio. Il territorio deve essere organizzato e attrezzato per accogliere le persone che tornano sul territorio e continuare a offrire loro dei servizi di alta qualità. Per organizzare questo, il territorio ha bisogno anche di strutture importanti che offrono tutta una serie di servizi. La Cassa della Salute va in questa direzione, quindi va letta come un presidio importante che sicuramente la specialistica, la diagnostica, il CUP, la guardia medica, i codici bianchi del pronto soccorso. Quante volte capita a tanti di noi di andare al pronto soccorso dove sta lì diverse ore e siamo magari un codice bianco perché nessuno è in grado nel nostro territorio di mettere magari tre punti e suturare magari una ferita. E tutto il tema della prevenzione territoriale che veniva prima ricordata. Quindi l'amministrazione si sta impegnando molto per riuscire, ecco, insieme all'azienda a portare a Quarrata la Cassa della Salute. Ricordava il consigliere Gori che noi abbiamo il vecchio ospedale dismesso, non sappiamo ad oggi se quello sarà la struttura, il luogo dove eventualmente potremo realizzare la Cassa della Salute, tuttavia c'è un impegno da parte dell'azienda, della nuova direzione aziendale di realizzare questo progetto anche a Quarrata, così come è stato fatto in molti altri comuni del nostro territorio. Quindi da parte dell'amministrazione c'è sicuramente una grande attenzione e stiamo accompagnando con l'azienda ASLE questo percorso, perché crediamo davvero che il nostro territorio abbia bisogno di un presidio di questo genere, H24, 7 giorni su 7, in modo da permettere ai nostri cittadini, di fronte a una situazione di difficoltà, di un problema sanitario, ecco, in primo luogo e in prima istanza di rivolgersi agli specialisti e alle strutture che sono sul nostro territorio.
Grazie consigliere Lomi, la parola propone.
Solo se è consentito un 30 secondi per poi.
Non ho capito chi è che fa le conclusioni.
Le Giacomelli. Posso 30
prego,
secondi? No, 30 secondi per dire quello, per ribadire quello che diceva prima anche Lomi, l'assessore Lomi, per quanto riguarda le società della salute, per quanto riguarda, a titolo informativo, che mi ero preso alcuni appunti su questo, il nostro comune fa parte della società della salute Pistoiese, che è costituita fra l'USL 3 Pistoia e i comuni della Piana, che sono Abetone, Agliano, Cutigliano, Marliano, Montale, Piteglio, Quarrata. La Società della Salute è stata dichiarata illegittima dalla Cassazione per quanto riguarda la forma di associazione, ma noi non siamo, io almeno per quanto ho potuto capire, perché sono state nate sotto forma di consorzio. La legge ha cancellato i consorzi di questo tipo e quindi ha dichiarato illegittimo la forma giuridica di aggregazione, ma non lo scopo delle società della salute, perché la collaborazione fra ASL, sindaci è sempre esistita, sia sotto forma prima dei distretti che delle società della salute. Quello che è importante è quello, la finalità di questa società, della gestione della sanità. Per dire su quello che si diceva agli organi, l'assemblea dei soci sono tutti sindaci e il direttore dell'ASL 3, non credo che ci siano costi aggiuntivi per dire dei costi. Il presidente è il sindaco di Pistoia, la giunta esecutiva sono sindaci Pistoia, Agliana, Piteglio e San Marcello, e il direttore è il dottor Luigi Rossi, che è un dipendente ASL che faceva servizio prima come responsabile del servizio sanitario, oggi si chiamerà direttore della casa della società della salute, ma poco cambia per quanto riguarda questo. Secondo me è la forma dichiarata illegittima per quanto riguarda il consorzio, ma non la finalità, che è quella di gestione della salute tra la collaborazione dell'ASL e i sindaci territorialmente preposti.
Grazie consigliere Gori, la parola al consigliere Giacomelli per le conclusioni.
Molto brevemente, come è stato ben espresso dal consigliere Gori, le finalità della Casa della Salute, dove abbiamo condiviso questa mozione, abbiamo condiviso al fine di portare all'attenzione dei cittadini, della giunta stessa, della necessità di una struttura come questa, e quindi chiediamo con determinazione questa cosa, che deve essere perseguita in tutte le parti provinciali che per noi ci sono. Quindi non mi manca, infatti già sui giornali è evidenziato l'impegno da parte della giunta in questa direzione, quindi già da questo siamo soddisfatti, e quindi chiediamo un impegno forte, e qualora sia necessario, insomma, a noi ci vedrete in prima linea per questa realizzazione. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli, ma mi scappa da ridere perché l'assessore Musumeci ogni tanto viene a stuzzicare su quella mia parte scoperta di sorta di rottamatore, ma io vi voglio raccontare quello che io so di questa vicenda, ma velocemente. Casa, società, ci sono diversi progetti, tutti sono incentrati, e non potrebbe essere diversamente, nella riqualificazione dell'ospedale Caselli, che non è di proprietà del signor Cialdi o Berini o Dalì, è proprietario l'azienda, io leverei azienda, la sanità locale, perché dovete sapere che l'ASL ha sede, il distretto Quaratino ha sede lì in via Marco Polo, dove non esiste nemmeno l'ascensore, e credo sia un caso da Striscia la Notizia, e dove l'ASL paga al proprietario 10.000 euro al mese d'affitto. Questa è una cosa vergognosa, penso sia lì da diversi anni, forse ci aveva ancora i capelli quando era lì, Ciadi, non lo so. Penso che se si fosse costretto un mutuo e si fosse sistemato il Caselli, si era qui a ragionare tutte altre cose. Ecco. Comunque, consentitemi tanto questa vena polemica, comunque di chiarezza, ecco, perché è giusto dire le cose come funzionano. Bene, detto questo, e mi scuserete, metto in votazione il punto. Come? Se lo sapevo dicevo prima, ma ormai
Il punto numero 8 all'ordine del giorno, mozione presentata in data 20/10/2012, protocollo 41673, presentata dai gruppi consiliari PD e per Quarrata, avendo ad oggetto Casa della Salute di Quarrata. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Grazie della partecipazione e ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale.